Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: sabato 6 luglio, reso noto il programma del viaggio del Papa a settembre tra Asia e Oceania per visitare 4 paesi. Il premier ungherese Orban a Mosca da Putin sull'Ucraina, i leader UE non ha nessun mandato europeo. Iran, il reformista Pezeshkian è il nuovo presidente. Sono le 8:35, buongiorno da Medeolo Monaco. Come anticipato nei titoli, è stato reso noto il programma del viaggio apostolico che il Papa compirà dal 2 al 13 settembre in 4 paesi dell'Asia: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. Un viaggio record che porterà Francesco a volare per 44 ore complessive, senza contare gli altri spostamenti, il più lungo del pontificato. Alessandro De Carolis.
Dall'arrivo all'aeroporto internazionale di Giacarta verso le 11:30 ora locale del 3 settembre, dopo la partenza da Roma il pomeriggio del 2, all'atterraggio a Roma Fiumicino intorno alle 18:15 del 13 settembre, sarà stato quasi un giro del mondo, circa 33.000 chilometri, considerando anche gli spostamenti aerei interni. E quanto vivrà il Papa con il suo seguito e i giornalisti a bordo del volo papale durante il viaggio in Asia che porterà Francesco in 4 paesi: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. In ogni paese Francesco incontrerà le autorità e la società civile, i vescovi e i sacerdoti, i gesuiti locali. Fede, speranza, fraternità e preghiera i temi principali, e tra gli appuntamenti di rilievo il 5 nella capitale indonesiana è previsto un incontro interreligioso, mentre in Papua Nuova Guinea Francesco sarà con i bambini aiutati dalla Caritas a Port Moresby e avrà un incontro con i missionari a Vanimo. A Dili, capitale di Timor-Leste, il Papa farà visita ai bambini con disabilità ed è in programma anche un incontro interreligioso con i giovani.
E in occasione della visita domani del Papa a Trieste per la conclusione della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, il quotidiano Il Piccolo di Trieste pubblica un testo inedito del Pontefice. Si tratta di un'introduzione ad un'antologia di brani tratti da discorsi e messaggi di Francesco, dal titolo Al cuore della democrazia. Nell'introduzione il Papa sottolinea che la democrazia richiede partecipazione, di rischiare il confronto e non di balconare, ovvero di stare alla finestra di fronte a quanto accade intorno a noi. Ed ora allo scenario internazionale. Il leader ungherese Orban ieri a Mosca per un cessate il fuoco in Ucraina, ma dal presidente russo arriva un rifiuto. Orban afferma che il suo obiettivo era quello di aprire i canali di comunicazione diretta e avviare un dialogo sulla strada più breve verso la pace. Alessandro Guarasci.
Missione compiuta, afferma Orban, ma nei fatti la sua visita a Putin non ha avuto l'effetto di fermare i combattimenti e ha provocato non poco malumore in Europa. Sono passati infatti solo 6 giorni da quando il premier ungherese ha preso la guida del semestre di presidenza europeo e Putin ha colto subito l'occasione per dire: a quanto capisco lei è arrivato a Mosca anche come presidente di turno del Consiglio UE e non solo come partner della Federazione Russa, ha detto accogliendo Orban. Ma dall'Europa arrivano nette prese di distanza. Orban non rappresenta la UE e la presidente von der Leyen sottolinea: solo l'unità e la determinazione apriranno la strada verso una pace globale, giusta e duratura in Ucraina. Mentre durissimo è stato il portavoce della Commissione europea, Erik Mamer. È chiaro che qualunque sia il messaggio sulla visita di Orban, la sostanza di questa visita non è quella giusta. Nei fatti Putin è tornato nuovamente a escludere un cessate il fuoco in Ucraina perché dice servirebbe al regime di Kiev per riprendersi e prepararsi a combattere. Alla fine anche lo stesso Orban è stato costretto ad ammettere: le posizioni sulla fine della guerra sono molto lontane.
In Iran Pezeshkian ha vinto le presidenziali. Il candidato riformista, già ministro della sanità, è intorno al 55% dei consensi. Al ballottaggio di venerdì 5 luglio ha votato un elettore su 2. Il servizio di Andrea De Angelis.
Cardiochirurgo, ex ministro della sanità, pur rimanendo fedele ai principi fondamentali della Repubblica Islamica dell'Iran, sostiene alcune riforme di parziale liberalizzazione del paese. Massoud Pezeshkian sarà il nuovo presidente dell'Iran dopo aver vinto il ballottaggio delle 14esime elezioni presidenziali del paese. Diventerà il 9° leader della Repubblica Islamica. Nonostante la vigilia del voto, i favori del pronostico sembravano essere verso l'altro candidato, il conservatore Saeed Jalili. Quasi 3 milioni di voti separano i due. Le elezioni in Iran erano state indette dopo la morte del presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero a metà maggio. Il futuro presidente sostiene che l'Iran debba lavorare per migliorare le sue relazioni con l'Occidente, inclusi gli Stati Uniti, ed è favorevole a un'apertura del paese agli investimenti stranieri per migliorare la situazione economica. A votare il 49,8% degli aventi diritto.
Andiamo nel Regno Unito, dove il neo premier e il leader del partito laburista Starmer, pronto a ricevere da re Carlo III il mandato a formare il nuovo governo. Sulle elezioni e la vittoria dei laburisti alle elezioni politiche ascoltiamo al microfono di Marco Guerra il commento di Antonio Villafranca, responsabile del desk Europa dell'ISPI, l'Istituto di Politica Internazionale.
Ha preso il suo partito quasi il 34% dei voti, che è un punto e mezzo in più di quanto aveva preso nel 2019, ma grazie al sistema elettorale britannico, il maggioritario secco, riesce ad ottenere una valanga di seggi. Più che aver vinto i laburisti, hanno perso i conservatori.
Starmer adesso quali sfide ha davanti? Cosa si metterà a lavorare?
Per quanto riguarda la politica economica, si è limitata a dire che non aumenterà le tasse, sono per favorire invece la scuola pubblica e soprattutto quello che è diventato il tallone d'Achille della Gran Bretagna, che è il sistema sanitario.
In Francia gli elettori domani saranno nuovamente chiamati alle urne per il secondo turno delle elezioni politiche. Il 30 giugno la consultazione aveva assegnato una prima vittoria al partito della destra radicale di Marine Le Pen, primo con il 33%. In Medio Oriente almeno 13 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite tra ieri sera e stanotte in bombardamenti israeliani che hanno colpito la striscia di Gaza. Voltiamo pagina, un comunicato del Dicastero per la dottrina della fede ha annunciato ieri la scomunica, late sentenze per l'ex nunzio negli Stati Uniti d'America, Monsignor Carlo Maria Viganò, che ha ricevuto la scomunica comminata d'ufficio per aver voluto abbandonare la comunione con il Vescovo di Roma e la Chiesa Cattolica. Luca Collodi.
Sono note, si legge nel comunicato del Dicastero per la dottrina della fede, le affermazioni pubbliche dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò, dalle quali risulta il rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Papa della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti e della legittimità e dell'autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II. All'esito del processo penale, Monsignor Viganò è stato riconosciuto colpevole del delitto riservato di scisma. Il Dicastero ha dichiarato la scomunica late sentenzie. La rimozione della censura in questi casi è riservata alla sede apostolica. La decisione è stata comunicata all'arcivescovo Viganò. L'ex nunzio non potrà celebrare la messa e gli altri sacramenti, non potrà celebrare cerimonie liturgiche, esercitare incarichi, ministeri e funzioni ecclesiastiche e non potrà porre atti di governo. Il senso della scomunica è comunque quello di essere una pena medicinale che invita al ravvedimento, quindi resta possibile un ritorno della persona scomunicata nella comunione della Chiesa.
In chiusura andiamo a Londra. È durato circa 6 ore il secondo interrogatorio di ieri del sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Edgar Pegna Parra, presso l'Alta Corte di Giustizia di Londra. L'arcivescovo è comparso come testimone nel processo civile sull'affare del palazzo di Sloane Avenue, avviato dopo una causa del finanziere Raffaele Mincione. Ascoltiamo da Londra il servizio di Salvatore Cernuzio.
Rapporti e transazioni con personaggi descritti come lupi vestiti da agnelli che gravitavano intorno al Vaticano sono stati il centro della seconda udienza al sostituto Pegna Parra. Come nella seduta del 4 luglio, il prelato è tornato a parlare di trappole tese alla segreteria di Stato dal broker Gianluigi Torsi, condannato per estorsione dal Tribunale Vaticano per aver preteso il pagamento di 15 milioni per uscire dall'affare di Sloane Avenue e ridare così alla Santa Sede il pieno controllo del palazzo di cui era proprietaria. Non avevamo altra scelta che pagarlo, ha detto Pegna Parra. Anche il Santo Padre mi aveva detto di girare pagina. L'arcivescovo ha poi ribadito che mai avrebbe ratificato gli accordi con Mincione e Torsi se avesse avuto le giuste informazioni. Non ha mai ricevuto, ha detto, il documento del revisore generale che sconsigliava l'operazione, i collaboratori si sono dimostrati spesso superficiali e colui che gli era stato presentato come avvocato della segreteria di Stato lo ha raggirato. Una terza e ultima parte dell'interrogatorio al sostituto si terrà la mattina dell'8 luglio.
E c'è tempo per un'ultima notizia. In un'intervista ad un emittente statunitense, il presidente americano Biden afferma che per lui ogni giorno è un test cognitivo. Biden assicura inoltre di essere ancora in forma e la persona più qualificata per stare alla Casa Bianca. È tutto per ora, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e da Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco Radio Vaticana con voi estate e l'informazione torna alle ore 9.